Ottava domenica del tempo ordinario, dall'Evangelo di Luca, capitolo 6, i versetti 39-49. Disse loro anche una parabola: può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è un albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è, d'altronde, albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Perché mi invocate, Signore, Signore, e non fate quello che dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è simile. È simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla, perché era costruita bene. Chi invece ascolta e non mette in pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra, senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò, e la distruzione di quella casa fu grande. Dal libro del Siracide, capitolo 27, i versetti 4-7. Quando si scuote un setaccio, restano i rifiuti. Così, quando un uomo discute, ne appaiono i difetti. I vasi del ceramista li mette a prova la fornace. Così il modo di ragionare è il banco di prova per un uomo. Il frutto dimostra come è coltivato l'albero. Così la parola rivela i pensieri del cuore. Non lodare nessuno prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli uomini. Dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, i versetti 54-58. Quando poi questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si compirà la parola della Scrittura: la morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, progredendo sempre più nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Discenda su di noi la sapienza dello Spirito Santo, dilati il nostro cuore affinché accolga la parola e possiamo, nella pace e nella giustizia, dedicarci a compiere la volontà del Signore, al suo servizio con serena fiducia. Amen. Domenica ottava del tempo ordinario, domenica del tesoro nel cuore. Vorrei iniziare con un detto, un apoftegma dei padri del deserto. Alcuni fratelli stavano andando da Abba Antonio, salendo sulla barca per recarsi da lui. Trovarono un vecchio che non conoscevano e che era diretto verso lo stesso luogo. seduti nella barca, discorrevano fra loro, ricordando alcune parole dei padri e della scrittura, e parlando dei loro lavori manuali. Il vecchio taceva. Arrivati al porto, si scoprì che anch'egli andava da Abba Antonio. Quando arrivarono, quest'ultimo disse loro: «Avete trovato in questo vecchio un ottimo compagno di viaggio». Poi disse al vecchio: «Hai trovato degli ottimi fratelli, Abba». Il vecchio rispose: «Sono sicuramente buoni, ma la loro dimora non ha porte, e chiunque può entrare quando vuole nella stalla e slegare l'asino». Parlava così perché i fratelli dicevano tutto quello che passava loro per la testa. Attraverso questo detto abbiamo toccato con mano quanto possa essere ambigua la parola umana. Mezzo privilegiato di comunicazione e di comunione, può svelare o coprire, offrire la verità o distillare menzogna. Di rado essa esprime autenticamente quello che abbiamo dentro, perché può andare dalla trasparenza del cristallo all'opacità del vetro smerigliato. E per fare una citazione dotta, dall'Amleto di Shakespeare, il principe gridava: «Parole, parole, parole», di fronte alla vacuità dei discorsi che gli venivano fatti. Chiamati a far risplendere la verità dell'Evangelo, i discepoli del Cristo devono preoccuparsi prima di tutto della rettitudine del proprio animo, perché la bocca parla della pienezza del cuore. È per mezzo della parola che insieme col cuore si costruisce la comunità e lì si trova reciproco sostegno. Se i discepoli vogliono aiutare gli altri a vivere secondo l'Evangelo, bisogna che essi l'abbiano sufficientemente assimilato per camminare sicuri alla sua luce, per purificare il proprio sguardo attraverso una chiara consapevolezza delle proprie carenze, per fare in modo che ai discorsi corrisponda la coerenza della vita. Ecco, soltanto allora, perché illuminato e sincero, l'impegno della carità produrrà frutti buoni e farà trovare ai discepoli le parole e soprattutto i gesti che provocano conversione e costruiscono la comunità dei credenti. Viviamo un momento in cui sentiamo più che mai una diffidenza istintiva nei confronti delle dichiarazioni gratuite o della retorica che si compiace di se stessa. Ne abbiamo tanta intorno. Ma è una fortuna per noi cristiani che Gesù ci abbia lasciato molto più che una dottrina da conoscere. Egli ci ha consegnato soprattutto una vita da imitare, o meglio, una parola da vivere nel cuore, dove il Cristo abita per mezzo della fede e dove si impegnano per Lui il proprio amore e la propria libertà. Sintetizzando, potremmo dire: meglio una vita senza parole che una parola senza vita. Un discorso vuoto e astratto, anche se pronunciato, come si dice, sotto l'egida di qualche oremus. Dall'Eucologia, Salmo 17, i versetti 19-20. Il Signore è il mio sostegno, mi ha liberato e mi ha portato al largo, è stato Lui la mia salvezza perché mi vuol bene. Ovviamente occorre tenere presente tutto il Salmo, un Salmo della regalità, Salmo solenne, drammatico, il canto della continua cura provvidente per il Re amato, posto come salvezza per il popolo. Il salmista narra le vicende incerte e poi felici del re messianico, sostenuto dal suo Signore, e il Salmo inizia con una sequela innica di titoli divini. Io amo te, Signore, forza mia, Signore, rupe mia, fortezza mia, liberatore mio, Dio mio, rocca mia in cui mi rifugio, scudo mio, corno di salvezza mia, asilo mio, e degno di lode io proclamo il Signore, e dai nemici miei sono salvato. E poi l'orante prosegue nel riconoscere unico protettore per lui il Signore. Egli lo ha tratto dal pericolo, lo ha portato alla salvezza, per l'amore che ha per l'orante. Eccoci dunque anche noi preparati ad ascoltare la proclamazione dell'Evangelo, la parola di Dio. La liturgia ci offre due possibilità del canto all'Evangelo. Una liberamente tratta dal capitolo 16, versetto 14 del Libro degli Atti: apri, Signore, il nostro cuore e comprenderemo le parole del Figlio tuo. L'altra, Filippesi 2, una composizione dal versetto 15 e dal versetto 16. Splendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola della vita. La prima proposta è mutuata dalla narrazione di Atti 16, dove troviamo nella comunità di Filippi un personaggio importante, questa Lidia di Tiatira. Attira la nostra attenzione questo personaggio perché ci aiuta a comprendere la lunga corsa della parola. Lidia, infatti, è una donna un po' speciale. Ella vive in un mondo di soli uomini dove la donna, nella storia, nel commercio, nella vita pubblica, è poco più che niente. Ma lei, rompendo ogni schema, si presenta come potente capofamiglia e anche a capo di un'impresa, trattava stoffe. E forse proprio questa sua capacità di andare oltre gli stereotipi tradizionali che le permette di ascoltare con intelligenza attiva la storia di Gesù. Come ogni gruppo di ebrei della diaspora, si incontra con i suoi correligionari fuori della città vicino al fiume. Filippi, infatti, non ha una sinagoga. E in questi momenti di preghiera all'aperto, lei lascia che la parola di Gesù innervi di speranza i suoi pensieri e così quelli della sua comunità. Quando Paolo arriva, tutti sono pronti ad accogliere la buona notizia. E non è soltanto questo. Sono pronti anche ad abbandonare l'idea di sinagoga e iniziare una nuova esperienza ecclesiale. Il Signore ha aperto il cuore e per questo Lidia successivamente mette la sua casa a disposizione. Una nota: è la prima chiesa in Europa, una donna che si fa battezzare dà inizio all'esperienza di fede e di comunità nel nostro continente. Ma la comunità di Filippi è una comunità amata da Paolo. Ricordiamo come soltanto da questa comunità Paolo accetta di accetta un'offerta come sostegno per la fatica della predicazione. Lui che vantava di bastare a se stesso col lavoro delle sue mani. Dalla lettera ai Filippesi, capitolo 2, i versetti 15-16, la seconda proposta. Siamo dopo l'inno cristologico. L'Apostolo formula ora una serie di esortazioni alla comunità, che abbiamo detto essere diretta tra tutte. Le più dense alla fine sono quella di essere figli di Dio, senza malizia in mezzo alla paganità perversa, verso la quale occorre vivere come luci al mondo, come sole, affinché gli uomini, scriverà Matteo nel suo Evangelo, vedano le opere buone e diano gloria al Padre. Dunque, dirà lo stesso Apostolo nel lettera agli Efesini, capitolo 5, versetto 8, luce del Signore, procedere come figli della luce. Figli della luce, poi, ricordiamo, è la semantica della divinizzazione, come i padri spesso ci ricordano. Ma tutto questo è possibile ed è la seconda esortazione, soltanto se la luce, e si tratta della luce divina, scaturisce dall'intorietà, dalla interiorità dei fedeli, recettori e contenitori in pienezza della parola di vita, fonte di ogni grazia. L'esperienza della Chiesa primitiva lo ha dimostrato con grande abbondanza. Il Signore stesso lo aveva insegnato. Se ricordiamo, in Giovanni, nel lungo capitolo 6, al versetto 63, Gesù dice: «È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla, le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita». E al versetto 68, Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Ecco dunque il nostro brano in questa domenica, che precede il grande tempo di Quaresima. Il Signore, battezzato dal Padre con lo Spirito Santo, passa fra gli uomini adempiendo il suo ministero messianico, profetico, regale, sacerdotale. L'annuncio dell'Evangelo, le opere del Regno, preparare gli uomini all'incontro col Padre. Il grande discorso della pianura o delle beatitudini di Luca si conclude adesso, anche se in verità nella lettura liturgica mancano i versetti 45-49. Ieri il versetto 36 aveva sintetizzato tutto il discorso sulla misericordia. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. La misericordia, infatti, è l'unica strada maestra per la salvezza. Ma contro possibili e facili deviazioni, ora viene confermato questo comandamento con una serie di similitudini. Chi insegna diversamente è una guida cieca, un falso maestro. Chi agisce diversamente, criticando il male altrui e non vedendo il proprio, è un ipocrita. Il comandamento dell'amore, misericordioso, esposto dettagliatamente nei versetti 27 e 38, è l'unica via di salvezza perché ci fa diventare ciò che siamo, figli dell'Altissimo. Chiunque abbassi il tiro perché ritiene questa via perfetta, troppo perfetta, è un cieco che guida la perdizione. E chi dice di conoscerne una più perfetta è un falso maestro che insegna cose tanto elevate quanto inutili. Altre pretese vie di salvezza possono essere, oltre che religiose, psicologiche, economiche, politiche, ma queste non fanno che danneggiare l'uomo. La misericordia, infatti, è il massimo bene, perché è quell'amore che sa realisticamente conoscere e farsi carico del male. La misericordia impedisce la stoltezza e la presunzione di criticare gli altri. La critica va sì esercitata, ma solo verso se stessi, per conoscere il proprio male e la misericordia di cui si è indigenti. Così si entra in possesso del tesoro buono. Il discepolo vive di questo tesoro, che è la caris di Dio, che ha sperimentato e ne rende partecipi gli altri. Solo un cuore convertito dalla e alla misericordia può salvare dal male. Se l'amore di Dio ha creato tutto dal nulla, la sua misericordia salva tutto dal male, che è peggio del nulla. I versetti 43 e 49 ci dicono la pianta da cui germinano questi mali, ovvero il cuore dell'uomo, la cui bontà o cattiveria si conosce dai suoi frutti. La bontà o meno del frutto è il criterio per discernere della bontà o meno dell'albero. E questo viene detto perché si impari a giudicare e condannare non gli altri dalle loro opere, bensì se stessi, ed essere così disposti ad accettare l'assoluzione e il condono di Dio, in modo da fare poi ugualmente con gli altri. La nostra cattiveria verso gli altri è la mancanza di misericordia, ovvero il germoglio marcio del nostro albero cattivo. Il male fondamentale è l'occhio cieco, che non vede il proprio male e non sente quindi il bisogno della misericordia. L'occhio cieco esprime un cuore tenebroso, senza bontà, e questo cuore, come vede, così anche agisce. Vede male, agisce male. Ha una mano piena di frutti dal sapore di morte. C'è una stretta connessione tra occhio, cuore, mano. Il principio dell'azione buona o cattiva è il cuore, pieno o meno di misericordia. E il principio della misericordia nel nostro cuore è l'occhio, che è la finestra che accoglie la luce. Principio del bene è quindi l'occhio, cuore, aperto sul nostro male e intenerito dalla misericordia ricevuta. Questa misericordia salva dal male e crea il bene. Un cuore cattivo, invece, sente solo il male. Sente il male e germina il peggio, vittima parassita del male e suo moltiplicatore. Il problema serio del discepolo è riconoscersi come pianta cattiva dai frutti marci. Questa sincerità permette al discepolo di non essere cieco sulla propria cecità. E qui occorre fare riferimento, fra i tanti, certamente al capitolo 9 di Giovanni, quella guarigione del cieco nato, dove al versetto 41 Gesù, rispondendo ad alcuni farisei, dice: «Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane». Chi vede con sincerità se stesso, vede il proprio male e il bisogno che ha di misericordia. Ecco l'unica condizione per guarire. Gesù, misericordia del Padre, opera il giudizio di far vedere i ciechi e rendere ciechi i vedenti. Ancora Giovanni, capitolo 6, versetto 39. Gesù disse: «È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedano, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi». Davanti a lui l'uomo dunque può scoprire il proprio peccato senza paura e senza vergogna, perché si vede poi perdonato. Il cieco, finalmente guarito, vede la propria miseria colmata dalla sua misericordia. Conosce se stesso come amato infinitamente da Dio e Dio come colui che infinitamente ama. Conosce se stesso come peccatore e Dio come suo salvatore. Questo brano, dunque, ci richiama a discernere e a vivere con verità la nostra menzogna davanti a Dio, esponendo senza paura al suo occhio la nostra timorosa nudità. Dai nostri frutti di morte possiamo riconoscerci facilmente come legno cattivo. Così siamo disposti ad accogliere il suo perdono e accettiamo l'innesto dell'unico legno buono, l'albero della misericordia del Padre, ovvero la croce del suo Figlio donato per noi. La conoscenza del mio peccato in questa luce mi rende finalmente solidale col Padre e con i fratelli. Ma esaminiamo la nostra pericope. Versetto 39. Disse loro anche una parabola: può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutte e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Cieco è colui che non ha la luce degli occhi. Ciò che Gesù ha appena detto sulla misericordia, ovvero il centro della parola di Dio e guida dell'uomo, è ciò che bisogna possedere, altrimenti si è ciechi che vogliono guidare altri. Ma chi è il cieco che vuole fare da guida? Ai tempi di Gesù è il fariseo che spera la salvezza dalla propria conoscenza e dalla perfetta osservanza della legge. Per Luca e la sua comunità è il cristiano che giudica, che condanna, che non assolve, che non dona. È uno, insomma, che non ha sperimentato la grazia e pretende di guidare gli altri sulla via della giustizia, in cui si ritiene grande esperto. Si può trattare di singoli ciechi che vogliono guidare la comunità, o addirittura della comunità stessa, che non illumina più il mondo in cui è inviata, e invece di salvarlo lo giudica. È luce diventata tenebre, sale insipido. Caratteristica del cieco è quella di non potersi muovere, pur avendo tutto l'apparato locomotorio in ordine. E infatti provate a rimanere al buio, a chiudere gli occhi e a camminare in un ambiente che pensate di conoscere. È tutto un urtare spigoli, inciampare nei piedi del tavolo, delle sedie. La realtà sembra rivolgersi contro e farci male. Così accade anche a chi non ha misericordia e ignora il senso della vita e non sa orientarsi. Si muove alla cieca e vi sbatte contro facendosi male. Come la luce fu il principio della creazione, così la misericordia è il principio della ricreazione, talmente potente da riportare al bene addirittura ciò che è male. La cecità fondamentale è non ritenersi bisognosi della misericordia del Padre. Ripeto da Giovanni: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Giovanni 9:41. Cieco è il discepolo che non ha sperimentato la misericordia di Dio verso di lui in Gesù, come descritta nei versetti 27-38, l'Evangelo di ieri, l'amore dei nemici. Per questo, l'agire di questo discepolo cieco è senza misericordia e conduce alla perdizione se stesso e quanti entrano nel raggio di azione della sua cattiveria. I ciechi sono quindi i giusti secondo la legge, quelli che, come diceva Paolo per sé, irreprensibili, che devono dunque convertirsi alla grazia di Gesù. Paolo, caduto a terra e divenuto cieco, avrà un segno visibile così della sua cecità interiore e del suo bisogno di guida. Atti capitolo 9, versetto 8. In realtà nessuno di noi può fare da guida a un altro. Siamo tutti ciechi, sgraziati e cattivi. Alla salvezza ci guida solo il Maestro della misericordia. Egli, infatti, è la verità che è scesa tra noi e si è fatta nostra via per condurci alla vita. Io sono la via, la verità e la vita. Ma a sua volta, come lo specchio riverbera il sole, così ciascuno di noi può essere luce per l'altro, perché colpito dal raggio di misericordia si è capaci di riflettere questa misericordia. Il discepolo che accoglie la benevolenza e la caris di Dio in Gesù è capace di testimoniarla fino agli estremi confini della terra, come il mandato del Signore in Atti 1:8. Versetto 40. Non c'è discepolo che è più del maestro. Gesù ci ha insegnato cosa fare, ma noi, invece di seguire la sua parola e il suo esempio, per dimenticanza, per stupidità, per presunzione, seguiamo altre vie che consideriamo migliori. Confuso dalle tenebre, questo discepolo crede di essere illuminato, ma si sa, la luna non può avere più luce del sole. Così questo discepolo non può sapere più del suo maestro. Per la comunità di Luca, questa presunta luce maggiore forse consisteva in pretese rivelazioni personali o in conoscenze esoteriche che potevano offrirsi come alternative o completive e più perfette della via di salvezza. Anche oggi, come allora, l'uomo è specialista nell'inventare vie di salvezza, siano spirituali, psicologiche, economiche, politiche, sociali, magari facendo un fritto misto di tutto. È il New Age che c'è sempre, in ogni epoca. Ma inutilmente, perché la salvezza altro non è che la misericordia del Padre nella carne di Gesù. E questo è un fatto, non un'ideologia o una illuminazione. Tutto il resto coadiuva alla salvezza o meno, quando porta o meno il sigillo di questa misericordia. La tentazione più forte dell'uomo, che necessariamente cerca la salvezza, è quella di non fidarsi di Dio e di inventare vie nuove, proprio perché mosso da questa antica sfiducia. La tentazione di salvare se stesso e di non accettare la salvezza come misericordia del Padre nella miseria reale è anche il triplice ritornello ripetuto da Gesù in croce. Gesù, crocifisso, capitolo 23, al versetto 35, gli viene detto: «Ha salvato altri, salvi se stesso, se è Lui, il Cristo, l'Eletto». O versetto 37, gli dicevano i soldati, prima erano il popolo e i capi: «Sei tu, se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». E uno dei malfattori lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi». Discepolo illuminato è dunque colui che sa ciò che il Maestro ha fatto e detto e cerca di fare altrettanto. È colui al quale Gesù ha lavato i piedi, facendosi servitore, schiavo di misericordia. E conscio di questo fatto, il discepolo deve fare lo stesso ai fratelli, donando il dono ricevuto e riflettendo la luce che lo ha illuminato. Questo versetto è un monito a conoscere bene il Maestro, per essere discepolo ben preparato, simile a Lui. Ascoltando la sua parola, diventa come lui, figlio dell'Altissimo. E bisogna guardarsi bene dal fare aggiunte o interpretazioni all'Evangelo, al di là o al di sopra di quanto Gesù ha rivelato. Pur con tutta la pretesa di intelligenza, questa è semplice arroganza da discepolo stolto e ingannato. Il detto di Gesù: «Non c'è discepolo sopra il maestro», assume il suo significato pienamente se teniamo presente che al tempo di Gesù la scienza non era ricerca di cose nuove, e in questo caso il discepolo scrive sempre una pagina in più del suo maestro, ma scienza era considerata la trasmissione orale delle cose antiche, la conoscenza della tradizione che contiene la sapienza accumulata dai predecessori. In questo caso, ovviamente, nessuno conosce del passato più di quanto gli è stato trasmesso. Questo si applica in modo particolare alla conoscenza di Dio, perché Gesù è proprio colui che ci ha rivelato il Padre che nessuno ha mai visto. E quanti disperati e disperanti tentativi fa l'uomo nel cercare altre vie di salvezza. Sembra immagine di un naufrago in mare che attende inutilmente scialuppe di salvataggio che non arrivano mai, mentre rifiuta gli elicotteri che gli sono stati mandati. Versetto 42, 41, 42. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Pagliuzza e trave. Ora, anche senza pretendere di conoscere nulla di meno o nulla di più di quanto Gesù ha detto, c'è un modo sottile di essere falso maestro, ovvero ripetendo esattamente quanto lui ha detto, ma applicando il discorso agli altri invece che a se stessi. Invece di giudicare se stessi, si usa la verità di misericordia per giudicare gli altri nelle loro mancanze. È un errore istintivo e comune a molti. Il risultato immediato è quello di premere l'interruttore e spegnere la luce della misericordia. La salvezza subito si tramuta in condanna altrui da parte mia e quindi in condanna anche di me, che proprio perché condanno risulto senza misericordia. In questo modo la parola che dovrebbe salvare opera solo danni, perché invece di lasciarmi convertire l'ho usato come rappresaglia contro l'altro. La Bibbia è un libro che mi serve per battermi il petto, non per picchiarla in testa a un altro. Le domande di Gesù, retoriche, perentorie forse, rivelano il ridicolo della nostra pretesa. Se io, giustamente, avendo ragione, giudico il fratello, il male di cui lo condanno, per quanto grave, è una pagliuzza rispetto al male che io faccio criticandolo e giudicandolo. Se critico e condanno, il mio cuore è senza misericordia. Sono l'albero cattivo e spinoso dai frutti velenosi e marci. Il mio occhio deve essere rivolto, per usare una parabola nota, ai 10.000 talenti condonati a me che ai 100 denari che l'altro mi deve. Se guardo il mio debito, non sono più cieco. Vedo la misericordia usata verso di me, i 10.000 talenti che non posso mai restituire, mi sono condonati. Questa luce è in grado di illuminare la piccola tenebra dell'altro. Ma se io guardo il male dell'altro, giudico e condanno con lui anche me stesso, perché, come ricordavamo ieri, con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Così cadiamo, per colpa mia, tutti e due nella fossa. Io in quella del condannare e l'altro in quella dell'essere condannato. Quando io giudico, sono responsabile, oltre che della mia, anche della perdita del fratello che non trova misericordia. Avviene come ai due debitori della parabola succitata in Matteo 18, versetti 23 e seguenti. Ambedue finiscono in prigione per la mancanza di misericordia del fratello creditore. Il vero peccato, dunque, non è tanto il male che si compie, quanto la mancanza di misericordia che ne impedisce il riscatto. Il mio giudizio senza misericordia di una colpa grave è sempre più grave della colpa stessa. Chi vede la pagliuzza altrui ha una trave, e chi ha una trave nell'occhio è morto. Ipocrita, dice ancora il nostro brano, versetto 42. Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Alla critica in cui si usa la verità per trionfare sull'altro, si deve dunque sostituire l'autocritica. Così ci si scopre al pari degli altri bisognosi di misericordia. Questo ci toglie la cecità e ci mette in grado di togliere la pagliuzza dall'occhio del fratello, allo stesso modo in cui è stata tolta la nostra trave. Infatti, la misericordia guarisce il male altrui e salva dal proprio. Se agisco diversamente, non ho conosciuto Dio, ho nell'occhio una trave che mi impedisce di vedere. Sono cieco, chiuso nelle tenebre di una presunta giustizia senza grazia. Ecco, sono qui, ipocrita. Con questa parola Gesù stigmatizza un grande peccato. Ricordiamo quando nel libro della Genesi Adamo volle mettersi al posto di Dio. Lo stesso capita al fariseo, che cerca la propria gloria e l'autosalvezza. Ipocrisia, infatti, non significa, come spesso noi siamo soliti dire, finzione, bensì protagonismo. È il tentativo di cercare il primo posto in tutto e farsi centro di tutto e mettere l'io al posto di Dio. Nel teatro greco l'ipocrita era il protagonista che rispondeva al coro. Quindi Luca ci dà un'illustrazione pura di questo peccato, in quel racconto del fariseo e del pubblicano. Il fariseo si ritiene giusto e, leggendo il brano, lo è. Ringrazia Dio perché rispetta la legge, ma disprezza il peccatore. Capitolo 18, versetti 9 e seguenti. E questo è un richiamo al discepolo perché, identificandosi col fariseo, si riconosca peccatore col pubblicano. E con lui allora uscirà giustificato dalla misericordia di Dio. Questo versetto proibisce la critica e la esclude come via alla correzione fraterna. Ricordiamo lo zelo, un'altra citazione dotta, permettetemi, donna Prassede, nel romanzo del Manzoni Promessi Sposi, una donna che sa cosa devono fare gli altri, al punto che decide di proteggere Lucia non soltanto da chi la perseguitava, ma anche dal povero Renzo, di cui questa povera ragazza si era invaghita, secondo donna Prassede. Correggere se stessi invece dell'altro. L'unica correzione possibile dell'altro in modo che non si indurisca nel male è avere occhio buono di perdono e di misericordia. E tutto questo viene dalla conoscenza del mio male e dall'accettazione che Dio mi offre. Se l'altro si sente assolto o graziato, può camminare. Diversamente, questi si chiude nel male e io ne sono responsabile. Matteo, l'Evangelista, prima di ogni correzione fraterna, capitolo 18, pone l'accettazione incondizionata, ovvero la parabola della pecora smarrita. Occorre agire diversamente che essere guide cieche di altri ciechi, o che filtrano il moscerino e ingoiano il cammello, Matteo 23-24. Giudicare gli altri e giustificare se stessi è il grave peccato di cecità che impedisce di conoscere il proprio male e di conoscere Dio. Questa duplice conoscenza è data solo dalla misericordia. Al discepolo è chiesto di estromettere la propria trave che lo rende cieco. Non deve credersi giusto e non bisognoso di misericordia. Soltanto così è guarita in radice la pianta cattiva. Soltanto allora è in grado di togliere il bruscolo dall'occhio del fratello E questa non è un'operazione oculistica complicata, bensì semplicemente avere occhio buono, che vede buono e fa buono. Comunicare al fratello un'esperienza di bontà. L'altro è da me graziato come io sono stato graziato. Il mio occhio verso l'altro è lo stesso di Dio verso di me. I versetti 43 e seguenti. Non vi è albero buono che produca frutto cattivo, né albero cattivo che produca frutto buono, eccetera. Ciò che faccio scaturisce da ciò che suono. Il frutto è della qualità dell'albero. Come il fico non si sforza di fare i fichi perché non può fare altro, così è inutile che io mi sforzi di fare frutti buoni se sono cattivo. Il problema è tutto nel capire di che legno sono. Esiste infatti pianta e pianta, albero che fa morire e albero che fa vivere. In Genesi 3, la menzogna del serpente fece mangiare dell'albero della potenza di Dio, che divenne per l'uomo legno di morte. La parola di verità, innalzata sulla croce, divenne per noi albero di vita, che guarisce da ogni male e dà sempre frutti buoni, come dice l'Apocalisse al capitolo 22, versetto 1 e seguenti. All'albero di morte si contrappone quello di vita, ma paradossalmente unico è il legno, perché la croce è insieme il nostro peccato e la sua misericordia. Dalle mie azioni, poiché ogni albero dal proprio frutto è conosciuto, conosco di essere del legno della pianta antica che dà frutti di morte. Non posso fare il frutto del fico. Per me la parola è come se fosse caduta tra le spine. Ricordiamo la parabola. Il grano seminato fra le spine cresce, ma poi le spine, i cardi, le preoccupazioni, la ricchezza e i piaceri gli impediscono di vivere, di crescere. Io dunque non abito nella promessa, ma vivo in quella terra di alienazione che produce spini e triboli. Sono ancora nel mondo della disobbedienza, nei suoi criteri e affanni, e dalle mie spine non crescerà il fico, e neanche l'uva. Dove l'uva e il vino rappresentano la pienezza del dono della terra promessa, l'atto consumato dell'abitare in essa con pace, laboriosità, abbondanza, amore, gioia. L'uva non può venire dal rovo. E questa parola in Luca è sempre in riferimento a Mosè. Il rovetto ardente, in Esodo 3, fu il luogo della rivelazione di Dio, che culmina nella legge. Ma la salvezza definitiva non si può cogliere neanche dalla legge. Questa, infatti, rivela le opere della carne e invece di dare salvezza dichiara la perdizione. L'uva, ovvero la vita nella sua pienezza, si raccoglie solo in abbondanza dal sangue di Cristo. Esso è il dono totale della misericordia di Dio, la nuova alleanza, dove tutti possono riconoscere chi è il Signore. Lui, infatti, scrive Giovanni, capitolo 15, è la vita vera. Solo chi è unito a Lui può portare frutti di vita e di gioia, perché, come scrive ancora Giovanni al capitolo 15, versetto 5, senza di me non potete far nulla. I fichi e l'uva, i frutti di chi abita nella terra di Dio, sono i doni dello Spirito. Non scaturiscono dalla nostra giustizia, ma dalla sua grazia, e maturano sull'albero della sua misericordia, la croce di Gesù. Vivere il comando del Signore, l'Evangelo di ieri, ovvero l'amore dei nemici, e dare frutti buoni. E questo sarà il risultato naturale dell'innesto. Il versetto 45, L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. Il principio della bontà o meno non sta nelle cose, ma nel cuore dunque. Se il cuore è stato bonificato, farà frutti di misericordia e sarà capace di volgere in bene il male. È infatti pieno della caris di Dio in Cristo e vive di questo tesoro, che è il buon tesoro del cuore. Diversamente, il cuore rimane un capitale di nequizie, accresciuto dalle azioni subite e moltiplicato da quelle fatte. Il problema anche qui non è quello di fare frutti buoni invece che cattivi. Il mio cuore non può che produrre rovi e spine. Il problema è quello di ricevere in cambio del cuore di pietre il cuore di carne, come ci ricorda il profeta Ezechiele, capitolo 36, versetto 26. Un cuore in cui è scritta la legge di misericordia. Geremia 31, 33. Poiché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Il primo frutto del cuore non sono le opere, ma le parole. La bocca precede la mano e la parola l'opera, rendendola disumana, umana o divina. La parola di misericordia deve entrare dall'orecchio fino al cuore e sanarlo. Allora avrò occhio buono e parola buona e farò frutti di misericordia. La lingua è come il timone dell'uomo e ne guida tutti i rapporti. Può far vivere o morire e ne uccide più della spada. Con essa l'uomo comunica con l'altro, lo accoglie o erige un muro e si nega a lui. I versetti finali, 46 e 49, ci presentano una parabola, quella di chi, mettendo in pratica le parole ascoltate, costruisce una casa sulla roccia. Chi invece non ascolta, costruisce senza fondamenta. All'arrivo del fiume, la casa costruita senza fondamenta crolla, mentre l'altra rimane in piedi. Quanto Gesù ha detto non è un semplice consiglio. L'ascolto fattivo della parola è salvezza e vita, la disobbedienza è rovina. Chi ascolta e fa quanto ha ascoltato, si costruisce una casa dove può abitare stabilmente senza pericoli. Chi non obbedisce, si costruisce invece una casa che gli crolla addosso e lo seppellisce nella sua rovina. Nell'obbedienza alla parola di misericordia, l'uomo si gioca il senso definitivo della vita. La salvezza, poi, non è solo riconoscere Gesù come il Signore, ma è fare ciò che Lui, il Signore, ha fatto e comandato, essere come Lui, del quale siamo immagine e somiglianza. Ecco sottolineato l'aspetto pratico della rivelazione. Se la parola ci fa conoscere Dio, l'obbedienza ci trasforma in Lui. Ancora il versetto 36, siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. L'uomo diventa la parola cui obbedisce. Il volto di Dio in Gesù è indicativo del nostro vero volto. È quindi un imperativo per raggiungere la salvezza che è il nostro volto vero di figli. Il discorso ai piedi del monte, dunque, questo delle beatitudini di Luca, non è soltanto la proposta di qualcosa di giusto, difficile, impossibile per noi. Il discorso non soltanto denuncia il nostro peccato e la necessità di essere salvati, non soltanto annuncia la mentalità nuova da avere, ma indica anche e soprattutto l'esigenza che scaturisce dal dono della vita nuova radicata in Gesù. Aderire a Lui è essere uomini nuovi che portano il sapore di Lui in tutte le dimensioni della loro vita. Luca dunque richiamando il suo lettore Teofilo, ciò che ha già appreso nel battesimo, ora gli mostra la solidità, perché in esso fondi in modo sempre più cosciente la costruzione della sua casa, ovvero della sua vita. Così nulla gli crollerà addosso. Il materiale della catechesi battesimale sulla misericordia, svolto domenica scorsa, appartiene alla tradizione della Chiesa primitiva, ma se ne trovano tracce anche nelle lettere di Paolo. È la rivelazione piena della volontà di Dio che Gesù ha annunciato e vissuto. Un'ultima considerazione. Il discorso di Gesù, quello delle beatitudini, in Luca, iniziava con proprio la parola «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio». Ora questo discorso termina con la parola «rovina». Il fiume la investì e subito crollò, e la rovina di quella casa fu grande. Queste due parole, «beati» e «rovina», fanno quasi un'inclusione di tutto il discorso di Gesù, che richiama il Salmo 1, ovvero quella porta grande del Salterio. Anche lì, se ricordiamo bene, il salmista ci diceva: «Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori, non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. Non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde. Perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina». Ecco riassunto tutto l'insegnamento biblico. Ora, la vera sapienza è apparsa sulla terra e ha aperto la bocca. Ascoltare e fare o meno ciò che la parola dice è questione di sapienza e salvezza, di beatitudine o di impietà e perdizione, e dunque rovina. Chiudo con la seconda preghiera di colletta. La parola che risuona nella tua Chiesa, o Padre, come fonte di saggezza e norma di vita, ci aiuti a comprendere e ad amare i nostri fratelli, perché non diventiamo giudici presuntuosi e cattivi, ma operatori instancabili di bontà e di pace. Per Cristo nostro Signore. Amen.